Diesmar und Alon, zwei lebende Legenden. Die interprovinzielle Radio-Union mit Poveri Mabelli, ein Phänomen. Galli Di Dio, man muss es doch sehen. Diesmar und Alon, ja, wir feiern euch. Die Besten im Äther, ein Hoch auf den Brauch. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
Trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, don't get down.
Bom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno due, non viene su.
Buonasera a tutti, buon pomeriggio, poveri Mabelli qua in grandissima forma alle 5-3 minuti, Alessandro, Diego Lonni.
Il dismacchione pestalossa, quella... comunque vorrei correggerti Disma, perché sei stato escludente, hai detto buongiorno a tutti e invece la formula è...
A tutti e tutte e tutto.
Ah, ok, va bene, va bene.
Buongiorno anche a Walter.
Walter.
Walter, quello...
Ah, no, Walter!
Quel personaggio bravissimo. Immaginario che si aggira per la radio.
La radio.
Questa presenza fantasmatica.
Sì, 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 sì. È una presenza con anche un che di Africa.
Ah sì, un po' sì.
Un po' di Africa, un po' di aria di Sahara c'è cioè, qua oggi, questo caldo.
Che aria di sale, sapore di sale anche.
Sì, beh, queste sono le focaccine che ci ha portato Dario. Dai, mangiamole dopo. Dario, saluta pure.
Grazie.
Ciao, ciao.
Ciao Dario, grazie.
Dario, il nostro esperto di...
Di?
Dario, il nostro esperto di baraccati nella preistoria, benvenuto.
Ciao, grazie. Sì, 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 sono tornato di qua.
Allora, Dario, cosa possiamo raccontare oggi rispetto... È arrivata una breaking news?
No.
Ah no, non era una breaking news. Cosa possiamo raccontare oggi? Da dove partiremo? Intanto, scusami, intanto hai preso la maglietta, poveri Maribelli?
No, vi devo mandare il form. O lo prenoto qua al volo.
No, devi scrivere.
Devo scrivere, ok, vabbè. Sì, sì, perché è colpa mia.
O la tripla o quadrupla XL?
No, tripla.
Tripla.
In realtà già la doppia.
C'è anche la quadrupla. Ma se non la prende lui, che ha 2,20 m, chi la prende la quadrupla?
No, molto largo. Esatto,
il problema è che poi magari sono molto larghe, ma molto poco corte.
E no, sono anche lunghe.
Vabbè, la fai accomodare. Vai in pizzeria, sartoria.
Andiamo insieme. Io c'ho il problema opposto.
Sì, perché io ho guardato il form, ho visto S XL. Ho detto. No.
No, no, abbiamo aumentato a tutte le taglie. Si va dalla XXS alla 4XL.
Ah, quindi anche...
E costano uguali.
Per i bambini, amici di Dima, quindi, ok.
Costano uguali anche quelle per te e, fantastico, e per i nani.
E per Gnomino. Sì. Per Gnomino.
Mi piace.
Non fare body shaming. Dai, Disma, oggi non mi sembri tu,
Sto mangiando.
E infatti ti dimentichi tutto. Saluti solo i maschi, fai body shaming. Scusami, cioè tutti questi anni in cui mi hai rotto le palle dandomi del maschio patriarca insensibile,
perché ho paura che mi picchi, e
praticamente
quindi faccio,
fascista,
ho paura che mi picchi e quindi faccio come te.
No, non lo so io.
Allora, bene, la focaccina è finita, possiamo iniziare la trasmissione. Allora, dicevamo, la maglietta Poveri ma Ribelli è la maglietta che trovate sia sul sito di Radio Popolare, sia nella sezione iniziative, sia sul gruppo Facebook di Poveri Rambelli, dove c'è un link che vi rimanda però al sito di Radio Popolare. C'è un modulo da compilare, facile, nome, cognome, taglia, colore, sono due colori, grigio chiaro e grigio scuro detto anche antracite dai più esperti.
Veramente era grafite, sai?
Ah, grafite?
Noi ne abbiamo detto antracite, ma in realtà era grafite. Il colore giusto era grafite, sì. Vabbè, comunque ci siamo capiti, dai, un grigio molto scuro,
quindi
tipo lavagna.
15 euro.
15 euro.
No, beh, più chiaro, la lavagna è nera.
Sì, una lavagna quella quando, verde, quando è un po' sporca di gesso.
Ma è giusto per buttarla in
verde?
Ah, beh, sì, è vero, c'era ragione.
Giusto per
buttarla. Anche verde.
Sì, anche verde.
Secondo la lavagna...
Mi ha indispettito questo scherzo.
Sai quando la lavagna la scrivi, poi pulisci col cancellino, ma rimane quella patina? Di... così diventa quel grigio.
Merda, che schifo.
Ma no, perché devi pulirla con l'acqua poi.
No, non è così brutta, è più bella. Io ho preso quella lì, anche tu hai preso quella lì.
La lavagna?
No, il grafite.
Sì, anche... No, io, se cioè, tu prendi la grigio scuro, io non ho detto niente a Roberto. Domani glielo devo dirglielo oggi, forse.
No, gli abbiamo scritto l'altro giorno.
Ah, e allora io Chiara, perché per distinguerci, altrimenti siamo due babbazzi vestiti uguali.
Vabbè. Comunque sia, la maglietta Poveri ma Ribelli, com'è sta maglietta? È bella, e c'è un logo che vedete sulla pagina di Radio Popolare, tra le iniziative, pagina dedicata alla maglietta. Diciamolo, siamo a pochi numeri da 100.
Siamo a circa 90 pre-iscrizioni, sì. pre-orders. Funzionerà così. Vi mandiamo un'email con la conferma. Voi verrete qua in radio, pagherete caro, pagherete tutto.
E subito
vi facciamo lo scontrino con il registratore di cassa, il nostro regolare registratore di cassa,
perché qua non si evade,
ma non facciamo gli stronzi, e vi porterete a casa la maglietta. Quindi si viene a ritirare in radio, a meno che non abitiate lontanissimo. Per dire, ci hanno scritto dal Salento, dal Veneto, da
Pisa.
E allora ok, lì ve la spediamo. La spedizione vi costerà 10 euro, perché abbiamo fatto un forfè, altrimenti è una sbatta, e vi mandiamo un bottone di PayPal, pagate lì e ve la spediamo, ok?
In questo momento siamo esattamente a 93 magliette. Dai,
ecco.
Entro la fine della trasmissione fateci arrivare a 100, così...
100! Sì.
Così abbiamo 100 magliette, le vendiamo tutte qua... E non dobbiamo portarne nemmeno una a ZAM, e ci facilita di molto la situa, perché insomma non dobbiamo fare il banchetto, anche se abbiamo già trovato la mitica banchettara di ZAM, che sarà la nostra Monica Paesch, così almeno ci ha detto.
Ma viene anche Cloda Bergonzi, quindi siamo veramente molto molto coperti.
Siamo equipaggiati.
Poi ci staremo anche noi, ma ovviamente dovendo fare i mattatori.
Certo, non stringere mani.
Siamo al banchetto, altrimenti, come dire, faremmo molto male tutti i lavori.
Come al solito.
Come sempre, noi facciamo tutto e male. Cosa succede?
Non vanno in monitor.
Nessuno,
questa
è
cosa
tutto
mi
nero.
Sta facendo impazzire. No, soltanto. Vabbè, comunque, ma ci dire. Ma io vengo a ZAM, se non il vostro fan, il mio cognome, madonna. Voglio la maglietta!
A ZAM?
ZAM la
è valido, ma noi vorremmo che le venisse a ritirare prima, in modo tale che
un po' le portiamo.
Le portiamo. Le indossaste alla festa di Poveri ma Belli.
Per chi non ha fatto il pre-order, la portiamo.
Sì, però fate il pre-order, dai.
chi mi manda i messaggi WhatsApp e mi dice una L, sappiate che non verranno registrati, perché non andate sul modulo, qua non si fanno preferenze o privilegi, andate sul modulo e vi beccate la maglietta. Allora,
ma che cosa c'è a Zamo? Io non voglio andarci. Cosa c'è?
Alone.
Che cosa a Zamo?
Zamo cosa c'è?
Il 12 di giugno.
Non voglio andarci. Mi stanno.
Ma no, cazzo. E allora se sei un fascio, stai a casa, che non voglio, non ti
io
vogliamo.
Sono un compagno.
E allora vieni.
Ma cosa c'è a Zamo? Ma
è un centro sociale.
Ma che cos'è?
Occupato.
Ma cosa vuol dire
autogestito, Zamo? Autogestito, zona autonoma Milano.
Ma in che via sarà?
In via Sant'Abbondio 4.
Io non lo so dov'è.
Imparalo, testa di cazzo. È più o meno così, perché mi fai perdo la pazienza dopo due domande, cioè.
Ma come sarà la serata?
Sarà molto divertente, ci sarà praticamente la risposta sgarrupata ai punk al Coachella, sì. L'abbiamo definita così. Ci sarà un festival musicale bello e buono con una triplice proposta artistica. Ci saranno gli Atrox, ci sarà Junior Spread, Seniors e poi ci sarà il collettivo DJ, come si chiamano, che non mi ricordo mai.
DJ?
Non sono DJ.
No, gli Ska Bomber.
Fanno ska.
Fanno ska.
No, allora il terzo gruppo sarà Ska Bomber e poi c'è il DJ Dism.
E poi c'è anche, no, e poi c'è anche DJ Alone e poi c'è anche probabilmente la posse dello Zam. Ma tutto ciò però è anticipato, è preceduto alle 17 dalla trasmissione che state ascoltando sul tetto di Zam.
La trasmissione sul tetto, se non piove,
alle 17, alle 18.
Sperando che non piova, sarà bellissimo. Purtroppo non si può fare il concerto rooftop perché sarebbe troppo rumoroso di sera, di notte. Quindi si fa all'interno, però la trasmissione dalle 5 alle 6. Disma, io ho... dobbiamo portare degli ombrelloni però, perché... potremmo rimanere lì.
Portiamo degli ombrelloni.
Portiamo un ombrellone. O un gazebo.
Portiamo Dario con un grosso telo. Beh, lui allarga le braccia e ci copre praticamente il tetto intero di Zara.
Dario ha un'apertura di braccia di alcune decine di metri. Sì.
E tutto questo, ma è gratis? No, non è gratis. Come capita sovente... nei centri sociali si entra con sottoscrizione.
Vabbè, io allora non metto un cazzo.
No, sottoscrizione è obbligatoria.
Non metto un euro.
No, sottoscrizione obbligatoria alla cifra che troverete, che sarà tipo 5, immagino. Va bene, Alone?
Va bene.
Ok. Allora, tutto questo tra un po' di tempo, mica tanto. E nel frattempo, tra poco, parliamo di preistoria. E no Kings.
The morning broke open on a rusted rail with a cold wind chewing through the wire. Two shadows climbed up where the engines wailed, carrying songs like a box of fire. The towns rolled by with the windows closed. The fields lay flat under a bruised blue sky. And every road knew what the poor man knows. You keep moving, oh, you learn to die. They had no crown, they had no throne, just a six-string prayer and a bag of bones. On their old guitar, scratch deep and white, this machine kills fascists. Burn through the night. The lonely giver, who got any deal? Back up on the road, meet the assoluti, with the dust in their lungs and the stars in their shoes, singing down the walls at the black shirt's Jews. The lonely dismal. New Galaxy deal. Don't like it tighter in spotlight. Let the tiger belly. When the night gets cool and the fear gets loud, they raise one song and scatter the crowd. They pass through yards where the freight cars slept, through towns where the old flax still smelled of rain, where men in suits sold a clean little hate and called it order and called it name. Child looked up
up from a doorway crack. An old man spat in the dust outside. Someone whispered, don't answer back. But the guitar was already open wide. And every chord was a matinee. Every word was a stone in the way. On that old guitar, scratched deep in white. This machine kills fascists, burn through the night. Alone is my Dio Galileo. Vagabondi on the road, meet the Assoluti. With the dust in their lungs and the stars in their shoes, singing down the walls at the black shirt shoes. Alone it is my Dio Galileo. Come like a totter in spotlight. It's loud, they raise one song and scatter the crowd. Fascism comes with a polished grin, with a preacher's hand and a jailer's chin. It gives you a flag and steals your name, then points at your brother and calls him blame. But a song can slip through a prison door, can cross a border, can flood a floor, can wake the sleepers, can shame the proud, can turn one whisper into a crowd. By dawn they were gone, past the county line, where the wheat stood burned and a river ran thin, leaving free courts on a warning sign and a harmonica crying through the din. Some say they vanished where the freight tracks bend. Some say they're riding that line today. Wherever boots and hunger meet, wherever bullies block the way. With the dust in their lungs and the stars in their shoes, singing down the walls at the black shirt shoes. A lonely dismal Dio Galileo. Con la musica compagna. You stride out when the fists go up and the boots come down. They turn the freight train in into a sound. Fear builds temple. Let the people know there's a song in the wind, and it won't bow low.
La grande 17-18 Radio Popolare.
La grande cosa, la grande, grande musica. Allora,
ma soprattutto il grande Dario il Grande.
Beh, guarda qua, Dario il Grande in senso fisico proprio, il nostro collaboratore.
Sa quanto si è rotto i coglioni di sentire continuamente.
Vabbè, ho capito, è l'archeologo più alto del mondo.
No, il grande, cioè, nel senso, c'è chi gioca anche per la questione delle mie origini, e quindi.
Ah, già, è vero che sei anche persiano.
Origini persiane, quindi figurati, ciao.
Puoi avvicinarti un po', perché è talmente alto che il microfono
non arriva.
Avvicinati un pochino.
O buttare sul tavolo.
Esatto. Insomma. No, allora, abbiamo fatto una prima puntata con te qualche tempo fa, parlando di baraccati nella preistoria, e se non ricordo male la sintesi è che i più grandi baraccati erano i Neanderthal,
e diciamo che tentavano di risalire non l'ascensore ma la rupe sociale a quell'epoca.
Esattamente, esattamente,
finendo sempre per cadere giù rovinosamente,
pieni di tagli sulle
completamente
braccia,
teste rotte, sì.
E invece noi sapiens eravamo un po' i fichetti, quelli che si fanno la ceretta, quelli lì, insomma, quelli che si curano.
Nel senso, si fanno la ceretta.
Beh, le robe estetiche, edonistiche.
La
ceretta, il bronzo.
Il cromagnon. Sì.
Però poi i Neanderthal erano dei rosiconi. No, però dico, i Neanderthal erano dei rosiconi. E quando si sono. Almeno una teoria è quella che proprio gli ultimi Neanderthal, quando sono venuti a contatto con i Sapiens, abbiano iniziato a copiare certi comportamenti. Per cui. Al di là di dipingere o di decorare alcune grotte, c'è anche tutta la questione rispetto al fatto che si mettessero delle piume come decoro.
E
quindi c'è una bellissima immagine di questo Neanderthal che sembra un Sioux.
E noi sappiamo se la prenderle in giro. Coglione! Che dispezzo legato.
Esatto.
E allora, Dario, qua in studio, no, diciamo per chi non ti conosce, i pochi che non ti conoscono, è uno che queste cose qua le sa perché è docente di qualcosa alla statale, giusto?
Preistoria.
Preistoria. E quindi è qui per parlare di preistoria. In particolare, la puntata di oggi verte sui baraccati della preistoria, giusto? E i kings.
Esatto.
C'erano già queste classi sociali?
Probabilmente, molto probabilmente sì, c'erano dei ruoli ben definiti, c'erano già dei dei grandi imprenditori che smerciavano su tutto il continente europeo, e possiamo immaginare che ci fosse una Confindustria però sicuramente c'erano delle reti economiche molto ampie in realtà che investivano tutto il continente nostro, o almeno qua è dove sappiamo, abbiamo più informazioni. E alcuni personaggi venivano appunto sepolti, come raccontavamo la scorsa volta, con tutta una serie di beni di pregio, l'avorio per esempio, no? Parlavamo del mammut, oppure ci sono degli oggetti in ambra persino. E questo succede, lo vediamo soprattutto nel periodo della cosiddetta grande glaciazione, siamo attorno ai 24.000 anni.
Fa.
E lì abbiamo un'esplosione, ma abbiamo una sorta di civiltà, si dice globale, anche se più continentale.
Quello lì, perdonami, adesso vorrei fare anche una piccola digressione.
Ma che occhi lucidi che hai, la birra ti ha steso comunque.
La capibirra?
La capibirra ti ha steso.
Leggera.
Erano focaccine forse.
Focaccine, sì, probabilmente. No, una piccola digressione antropologica.
Mamma mia, che palle! Che noia!
Siamo nel periodo. Tra l'altro, dicendo cose sbagliate.
Sì.
Siamo nel periodo in cui c'è quel mega continente che
Pangea.
Unisce.
Miliardi
ma
di
no,
anni
scemone!
Fa.
Ma no, com'è che si chiama Saul? Quello che univa l'Indonesia con.
Siamo in una fase di.
Papua Nuova Guinea.
Più che altro avevi delle.
Cioè, c'era il mare molto basso.
Sì, esatto.
Allora, che io sappia, il mare era sceso di 100-120 metri, sì, più o meno.
Quindi c'era la Papua Nuova Guinea che era unita.
Era molto vicina. Quindi c'era più facilità di passaggio.
E caro mio, è il periodo in cui si formano le prime popolazioni. Proprio nella Papua, in quelle che poi saranno le popolazioni oceaniche, la prima grande migrazione.
Allora parlava dell'Europa, che minchia ce ne frega della Papua.
Adesso facciamo l'esame allo studente Pestalozza.
Lo stavo studiando questa mattina. È a livello di uno che fa l'esame di quinta elementare, più o meno. Studia le cose e poi le ripete a chiunque. Ma io mi ricordo ancora 2 anni fa o 3, quando... aveva fatto un esame sull'incesto, che tu dici già, voglio dire, ma raccontarmi, non è che mi interessi tanto. Ha fatto una testa così, una testa da Funko Pop a delle ascoltatrici che salutiamo.
Tanto a favore dell'incesto.
Ovviamente una apologia dell'incesto, sì. Mangiando una pizza con queste povere ascoltatrici che erano pure venute ad una trasferta in Brianza, insomma, in una anche in...
Poi non si sono più fatte sentire.
No, e te credo che non si fanno sentire, cioè...
Vabbè, stavamo dicendo...
Io le ascolterei però queste...
E se vuoi... Qual è il problema? Non si ricorda più.
Non mi ricordo più.
Ecco, vedi? Vive di attimi.
No, allora, il periodo del massimo glaciale è il momento in cui si abbassa il livello del mare.
Scusate, che è la cosa principale che sappiamo in Europa è che, tipo, oltre la Normandia e la Manica
era
tutto insieme e c'era questo territorio pazzesco tutto nella parte del mare del nord che era abitato un po'.
No, sopra era ghiacciato. Sì, nel massimo glaciale c'aveva una calotta glaciale che rendeva...
Fino a dove?
E arrivava, allora, tutta la Scandinavia era sotto i ghiacci, poi attorno ai 18.000 anni fa inizia...
No, ma dico il mare del nord, quello
del nord era
Belgio...
Era sotto il ghiaccio.
Era sotto il ghiaccio?
Sì. No, è il momento del massimo... Dura 6.000 anni circa.
Dai 30.000...
dai vincere. No, in realtà siamo più dai 28, 22.
Quando sì. Pittavano di e hanno cominciato a pittare di brutto, tra l'altro, che tu stai studiando,
sì,
quelle robe.
Però hanno iniziato, allora, hanno iniziato a pittare di brutto.
Esce tutta senza parte. Contro il decoro.
Contro il decoro.
Esatto,
sì.
Esatto. Però attorno ai 45.000.
Ah, già
40-45.000. Poi però appunto c'è questo momento di crollo delle temperature.
Poi è arrivato decorato e hanno smesso di pittare.
Esatto.
C'era già allora, il decoro delle caverne. Sì.
Esatto, decorato che però era un ghiacciaio in questo caso.
Ghiacciaio.
E ha ostruito tutto. No, ha coperto tutto. Comunque appunto c'è stato questo crollo delle temperature, c'è stata un'espansione dei ghiacciai, almeno su tutta la parte del nord Europa, che è stata completamente coperta dai ghiacciai. Tutta la fascia alpina era completamente coperta, arrivava fino alle pendici, fino alle prealpi, era praticamente tutto un ghiacciaio. Il livello del mare era molto più basso perché ovviamente stava tutto lì congelato. La pianura padana si estendeva fino ad Ancona, per capirci.
Ah.
Quindi c'era questo.
Bei tempi,
le belle
quando la Padania
non c'era, non so.
Il Po c'era, il Po c'era già.
C'era il Po.
Era molto lungo.
Il Po c'è sempre stato, Alone. Che domande
Po,
fai?
Sì,
ecco. E quindi e poi finito questo periodo di massimo glaciale, appunto. Mm-hmm. E allora inizia, insomma, le acque iniziano ad andare giù verso i mari e gli oceani, e si innalzano appunto i mari e si stringono tutte le zone costiere. E ovviamente con la fusione del ghiacciaio, anche della calotta glaciale nel nord Europa, allora a quel punto le popolazioni iniziano ad andare in su, verso nord. E allora sì, iniziano ad andare verso il Belgio, e quindi lì abbiamo però delle attestazioni che vanno attorno ai 18.000.
E siamo riusciti a non dire nulla delle classi sociali,
dei Kings,
dei Kings.
Quindi
però nel massimo glaciale, torniamo, sì. No, in realtà abbiamo dato il contesto.
Ok, ok.
In quel periodo in realtà c'era una sorta di dai dati che abbiamo, dai resti archeologici che abbiamo, era come se ci fosse una sorta di cultura continentale. Noi lo diciamo in maniera molto sbagliata, diciamo globale, però in realtà è continentale su tutta Europa. E questa cultura vedeva appunto il riconoscimento di certi soggetti all'interno del gruppo, che venivano tutti curati in una certa maniera, quindi poi sepolti quando...
Appunto, quindi riveriti.
Sì, e quindi avevano tutta una serie di oggetti di decoro.
Erano dei miti assoluti?
Ma chi lo sa?
Potevano essere dei miti assoluti.
Leggende,
noi oggi appunto poi li chiamiamo la dama, il principe, insomma abbiamo queste...
Un po' prendendoli in giro.
Può essere, sono delle nostre aspirazioni.
E questi qui erano, diventavano dei miti assoluti per lignaggio?
O per merito?
Allora appunto il principe, lo diciamo l'altra volta,
tutte e due.
Era morto lottando
con un
orso.
Lasciamo
lottando
immaginare.
Con un orso, Disma.
Ah vedi, quello lì era per merito.
Era come un grande wrestler.
Però poi possiamo andare avanti e lasciamo...
Lasciamo un po' di mistero adesso.
La fase successiva.
Era come il Macho Man Randy Savage dell'età della pietra.
Quello dell'orso, tra l'altro, ne avevamo già parlato.
Sì, ne avevamo parlato.
Mi ricordavo.
Ma adesso poi, nella seconda parte, continuiamo.
Qual è l'altro? Questo qua era un big man.
E poi gli altri.
Gli altri?
Ah, no. Dopo il GR?
Il GR.
Mamma mia, non potete mancare.
Ciao, a dopo. Alle Susammen. La 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 la. Siamo arrivati a 96 magliette, Alone, ne mancano 4 al 100.
100! Di che magliette stiamo parlando? Di quelle di Poveri ma Ribelli, le magliette celebrative della nostra stagione, che saranno diciamo la divisa ufficiale alla festicciola di fine stagione, che poi non è proprio la fine della stagione, è quasi un mese prima, però vabbè, del 12 di giugno, dove? A Zam.
Noi dal 12 giugno non facciamo più niente, perché la festa dice che è così.
È da prima.
Eh?
È da prima, non è che...
Che cosa è da prima?
Facciamo molto.
Complimenti, bravo. Sminuisciti da solo.
No, ho capito, cioè non è che siamo in fabbrica, eh?
Ho capito, però
ti senti uno vessato che fa un lavoro disagiato, credo
vessato,
proprio. Sei un privilegiato.
Cervello che ribolle.
Fai parte della casta.
C'è che casta?
Casta dei reporters. Privilegiati. Dei privilegi.
Dei bianchi.
Bianchi con un lavoro.
Gesuiti.
Gesuiti.
Io
no.
Sono un gesuita. Ah, non te l'avevo detto.
non
sono un gesuita.
Non si vede.
O anche il.
Ma non c'entra il cilicio con i gesuiti, no? Sì, che vedi che.
O anche la cintura di castità.
Non c'entra.
Ma non c'entra.
Non c'entra niente. Ma. Che hai studiato. Un gesuita che
mi frusto sulla schiena.
Pochissimo.
Ah, non sono i gesuiti?
No, non sono i gesuiti.
Allora sono un maronita. Non c'entra neanche quello.
No, no.
Cos'è che sono? Un coglione?
L'hai detto tu, Disma, l'hai detto tu.
Vabbè, allora...
Tu sei devoto al dio del Primo Testamento, del Vecchio Testamento, col bastone nodoso.
Il dio furioso, sì, il dio vendicativo.
Vendicativo, sì, quello... cattivone. Iracondo.
Sì, un dio malvagio. E diamo di nuovo il benvenuto, ma non abbiamo finito di dirlo, però la maglietta di Poveri ma Belli la prendete andando sul sito di Radio Popolare nella sezione iniziative e c'è il nostro bel logo con due capibara. Ringraziamo ancora una volta l'autrice del logo di Poveri ma Ribelli, Alone.
Sì, Chiara, grazie per il logo e poi domani conoscerete anche lo stampatore delle magliette.
Perché sarà
facciamo
nostro
conoscere
ospite.
Tutti.
Sarà
sì.
Nostro ospite quando trasmettiamo da Bici e Radaici. Allora, Dario, di nuovo bentornato. Dario ci stava per svelare se questi Kings della preistoria lo erano per merito o per lignaggio?
Allora, erano probabilmente anche per merito, insomma, quindi o per merito...
Per carisma.
Sì, oppure anche per determinate caratteristiche, anche fisiche. Sappiamo che insomma c'erano dei soggetti particolari.
Dei soggettoni,
esatto, a cui venivano riservate determinate cure, attenzioni. E quindi insomma ricevevano anche delle, soprattutto appunto tutte queste informazioni, poi qua l'antropologo che è in te, Disma, può dare qualche insomma, elemento di supporto.
Mi stai dando dell'obeso perché sei un antropologo, ti sei mangiato un antropologo.
No, perché sei un antropologo, cioè adesso insomma, come dire, sei in veste qua di speaker radiofonico, poi insomma
poi vado fuori con la mia lente di ingrandimento,
esatto,
no, la tua barba molto larga e
una frusta,
sì, e con il sole ti bruci la barba, esatto. E la lente di ingrandimento,
però appunto i rituali per
il dono parliamo, esatto, del dono,
esatto, il saggio sul dono di Mossi. No, ma i rituali per i morti, insomma, sono anche rituali che ci rivelano molto rispetto all'organizzazione sociale, no? Dei diversi gruppi. E ad alcuni venivano riservati appunto dei luoghi speciali, per esempio c'è una grotta in Francia che si chiama Cussac, che ha tutta una serie di incisioni, sempre parliamo di quel periodo che si colloca attorno ai 20.000 anni fa, anzi addirittura qua forse possiamo andare un pochino più indietro, comunque del massimo glaciale, e all'interno di questa grotta piena di incisioni troviamo delle tane di orso. Alcune di queste tane di orso sono state riutilizzate per seppellire alcune persone, ecco, soprattutto giovani. Ecco, c'era anche una grande attenzione per i giovani.
Per seppellire i giovani.
Sì, esatto, che venivano...
Perché morivano tutti comunque giovani.
Esatto, sì, però in realtà ne mancano ancora tanti di giovani, perché poi in realtà il numero di sepolture è limitato, non è che... Quindi è difficile che fossero così pochi all'epoca, ce n'erano di più, e probabilmente il fatto di non trovare tante altre persone...
Ma no? Che età morivano?
E allora, molti di questi che abbiamo trovato, appunto, viaggiano tra i 15 e i 25 anni, insomma, lì, quella fascia lì, molti.
Cioè l'età media molti, di morte era 25
anni? Sì, di quelli che, di cui abbiamo, di molti. Poi qualcuno anche, poteva andare anche sui 30, ci può essere anche qualche soggetto un po' più giovane, qualche bambino, ma insomma, lì, il grosso si colloca lì. Il problema è che, appunto...
Ci chiedono... A livello di pupe, questi galli di Dio preistorici come erano messi?
Pupe ce n'erano.
Ce n'erano.
Poi alcune venivano addirittura evidentemente idealizzate, anche rappresentate, scolpite, no? Le famose Veneri paleolitiche.
Ah, certo,
insomma,
loro erano le preppi.
Esatto. E, però appunto poi c'è tutta una fascia di popolazione di cui noi non sappiamo nulla, che... probabilmente erano i baraccati veri e che avevano un altro tipo di cura del corpo post mortem, quindi probabilmente venivano abbandonati o avevano dei rituali per cui i corpi venivano lasciati esposti.
Non c'era ancora il fuoco, sennò gli davano fuoco. Questo.
No, c'era il fuoco. C'era già il fuoco.
Era governato, lo accendevano?
Sì. Completamente.
Quando è che hanno inventato il fuoco?
La datazione più antica...
Il giorno proprio.
È il giorno? No, anche l'ora, no, non lo so. Allora,
il 13 marzo.
Però tra le evidenze più antiche sono quelle relative agli Erectus. Adesso alcune... tracce molto antiche potrebbero essere qua in Italia, ma non posso dire di più perché mi riguardano. E quindi sono delle cose in fase di studio.
Più o meno.
E possiamo andare tranquillamente sulle sei cifre.
Sul milione?
No, scusami.
Cinque cifre.
Sì.
Cioè tipo mezzo milione?
Centinaia di migliaia di anni.
Però di più non posso dire perché è in fase di studio.
Perché tu stai... Cioè lui sta per scoprire quando
tra le più antiche, però tra le
compleanno del fuoco, sì.
Esatto, tra le evidenze più antiche ci sono anche appunto dei pezzi di pirite che sono stati trovati di recente in Inghilterra e niente, sono appunto evidenze che appunto pre-sapiens, pre-Neanderthal, che ci rivelano appunto che cosa usavano e come lo utilizzavano per accendere il fuoco. Quindi
pirite da non confondere con l'oro.
Esatto. Esattamente.
Io da piccolo, quando trovavo la pirite in montagna, dicevo: ah, sono ricco!
E invece no.
Ma vabbè, e quindi comunque questi baraccati di cui non c'è traccia, cioè non sei mai trovata una tomba di un baraccato della preistoria dove, non so, ci avevano sputato sopra perché erano...
No, al momento, cioè in realtà tutte le sepolture di cui insomma siamo a conoscenza sono comunque di persone, sì, o comunque anche dopo la fase gravettiana, che è appunto quella di questa macrocultura, poi si entra almeno in Italia nell'epigravettiano, se guardiamo in Francia ci sono tutta una serie di altre culture, e però tutte quelle persone hanno sempre delle caratteristiche particolari, e quindi ci si immagina sempre che ci sia effettivamente una persona che ha avuto un ruolo speciale all'interno della società, del gruppo, e quindi di fatto ci ricorda come fossero delle società strutturate con delle differenze possibilmente di classe.
Certo.
Ok. O eventualmente, insomma, magari dei soggetti che avevano... ripeto, c'era anche quello affetto da nanismo, quello insomma, quello con dei problemi alle articolazioni, e a questi veniva riservata una certa cura. E evidentemente, però, erano anche personaggi che all'interno, cioè quando erano in vita, avevano anche una certa attenzione e possibilmente accumulavano anche magari, no, dei beni che altri invece non avevano. Insomma, sì. Sì, per quanto fosse in condivisione, però c'era chi di fatto aveva di più. E quindi lì si va a creare una base per quelle che sono delle diseguaglianze all'interno dei gruppi.
E che probabilmente alcune di queste si protraggono fino a oggi.
Sì, sicuramente. Poi si sono acuite in fase neolitica, quando appunto...
No, ma nel senso proprio la stessa famiglia, intendo.
Sì, sicuramente.
Cioè,
sì,
se adesso guardiamo al Medioevo e troviamo dei cognomi di gente che ancora oggi possiede mezza città... Medioevo, insomma, se guardiamo a 200 anni fa e troviamo gente che ancora oggi possiede mezza città, magari andando indietro arriviamo
risali,
a questi...
Risali ed è qualcosa che si sono mantenuti nel tempo, beh, può essere.
È così.
È così.
È così.
E questo è parola di antropologo.
L'antropologo parla.
È il mio circolo ermeneutico.
E quindi sono.
Personale.
Viviamo in una società ricco-lineare.
Esatto, esatto.
Non c'è più patrio matrilineare, esatto. Ma c'è ricco lineare.
Pazzesca, ma... roba qua, sta nuova teoria è pazzesca.
Sì, comunque. Ma te l'ho detto prima fuori onda. Prima ti prendi la laurea magistrale, poi puoi sparare le teorie, sì. Poi i tuoi colleghi ci impiegheranno 1000 anni a verificarla e tu comunque puoi vivere di rendita... Sì. E di...
Vado al Costanzo Show.
Bravo, sì. Esatto, di notte.
Ma c'è ancora?
No, no, non c'è. Morto.
Ah, già è morto.
E dici delle cose.
Sì. E vabbè, abbiamo imparato qualcosa anche oggi, Alone.
E impariamo continuamente noi, figurati, pendiamo dalle labbra di chiunque venga in questo studio perché non sappiamo niente.
Anche da quelle di chi è là fuori, perché adesso dovremmo anche collegarci con Guido Foddis, perché il Giro d'Italia va avanti e oggi dovremmo essere alla 15, no, di più, alla 18esima tappa, tipo.
Boh, andiamo a vedere su Google. Adesso no. C'è Google che però...
Sedicesima.
Da oggi Google ha cambiato... Ma no, qua in Italia ancora no. Comunque nei nostri computer no. Cambia tutto.
Cos'è che succede?
Fa solo la AI.
Ma veramente?
Sì, la ricerca di Google cambia da oggi e poi man mano sarà rifornita a tutti con praticamente quasi solo la AI overview.
Ma noi abbiamo là fuori Guido Foddis, che ce lo dirà lui, comunque la 16esima tappa. Okay. Guido, benvenuto!
Svizzero? No, Foddis!
Foddis, esatto. Buon pomeriggio, Guido!
No.
Insomma, intanto...
Buon pomeriggio! Abbiamo... Ma funziona il roaming dalla Svizzera, boh?
Sei, perché sei... mi sa che paghi, sai? Perché sei a Bellinzona, no, dov'è che sei? A Carl? Cari?
Cari.
Tappa Cari. Bellinzona Cari, tappa Svizzera. Come mai tappa Svizzera?
Boh, ci saranno da mettere dei conti sui conti svizzeri di RCS dei malloponi, no? Sto scherzando naturalmente. C'è sempre un motivo, ma a noi non è dato sapere. Le montagne ci sono anche in Italia, però ci sono anche in Svizzera.
Sì,
e d'altronde gli sconfinamenti fanno parte delle grandi corsa tappe. Un conto è la partenza, un conto è lo sconfinamento.
Ma perché la corsa tappe in realtà internazionalista se ne frega dei confini? Siamo tutti fratelli di pedalata.
E se ne frega di tutto, sì, grande, così mi piaci. Non mi sento più.
No, dico, così mi piace e basta, fine. Cioè,
no, finita. Allora, sì, oggi in una tappa di montagna, con l'arrivo in salita, visto che vi faccio un po' di narrazione, storytelling, e... ha vinto come previsto, come prevedibile Vingegaard, ha vinto nel modo più prevedibile possibile, cioè facendo tirare la sua squadra fino ai 5 km dall'arrivo, poi scattino finale, e quindi, ma di questo non ci vogliamo interessare, è andata come doveva andare, come era ovvio. Invece vorrei parlarvi della maglia nera oggi, perché ormai a 5-6 giorni, 5 tappe dalla fine, siamo arrivati al
si delinea.
Ormai ci siamo, non si scherza più. C'è un parterre de Rouen là dietro che fa veramente spavento. E se vi dico il nome di chi è ultimo, di chi era ultimo, diciamo stamattina, ancora non c'è arrivata la classifica, probabilmente perché l'ultimo deve ancora arrivare. Ma c'è un certo Van der Broek, è uno che si chiama Van der Broek.
Un predestinato.
Nomen omen, bravissimo, predestinato, il mitico Van der Broek, che però oggi è andato in fuga.
Ui.
Attenzione, c'è stato il classico testa coda da storytellers professionisti.
Fantastico.
Cioè l'ultimo che in quel momento è primo, è durata poco la sbornia, perché Van der Broek è andato in fuga nei primi 50 chilometri, poi stremato si è accasciato e lasciandosi superare più o meno da tutti, e quindi insomma, però ha fatto il suo scatto di orgoglio. Van der Broek è ovviamente un avversario temibile per la maglia nera, serio, competente, diciamo così, preparato, si è preparato a lungo, ma dietro ha un italiano, Malucelli.
Ui, attenzione. Di che squadra?
Malucelli della Astana, un velocista, o meglio, è uno di quei velocisti che non difficile che vincono una volata, però sono veloci, quindi li chiamano velocisti, ma non abbastanza velocisti da essere campioni, è velocino, diciamo, velocistino. Sì. Però di solito i velocistini fanno del loro meglio, magari arrivano terzi, quinti, settimi, ottavi nelle tappe di volata e poi rifiatano alla grande nelle tappe non a loro destinate. E Maluccelli, però, secondo me, un'occhiatina alla classifica ha iniziato a darla, perché ho visto dalla sua camminata, dalla sua pedalata marpiona, che in realtà, perché alla fine nessuno in parte per perdere, ma quando arrivi a 5 dalla fine, 5 tappe, il pensierino lo fai, il pubblico inizia a chiamarti, le telefonate delle radio, delle TV si infittiscono ed ecco che diventa un obiettivo. Hanno un minuto e mezzo, avevano, adesso attenderemo la classifica ufficiale di oggi, ma un minutino e mezzo di distanza che per i lenti è nulla. È la distanza che separa il caffè dalla pausa acqua minerale, cioè niente. E quindi da adesso in poi vi prometto che seguiremo con maggiore focus, dedizione, anche la classifica della maglia nera, perché oramai ci siamo per il primo posto. Pochi osano immaginare che perda Vingegaard.
Ci teniamo. Al primo posto non ci interessa tanto, che vinca questo o quell'altro non ce ne frega niente, ci interessa l'ultimo. Come è andata invece la tua ultima nottata, che oggi è martedì, non ci sentiamo da venerdì, hai dormito da amici, per terra, in stazione, come te la sei cavata in sti giorni?
Ma ho dormito di fianco al cane Bri. Il cane Bri è il cane di Lorenzo Franzetti, che è un giornalista di ciclismo che ha fatto più di 10 giri d'Italia, non vorrei dire una bagianata, ma forse anche 15, e poi a un certo punto si è stufato di questo mestiere fatto di bla 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 e ha iniziato una carriera da riparatore di biciclette nel suo paese di Angera. Ha preso la bottega del babbo ed è diventato meccanico, quindi sai quando dici braccia rubate all'agricoltura, braccia rubate alla meccanica, lui ha fatto il percorso contrario, è partito dallo storytelling, ma poi si è ricreduto, ha stracciato la tessera dell'ordine dei giornalisti e adesso esercita in quel di Angera, nella bottega del Romeo, e ha un cane, Bri, che era abituato a dormire nel salotto, sul divanone, ma il divanone era per me, e quindi c'è stata una colluttazione tra me e il cane Bri, per chi se lo aggiudicava, alla fine ce lo siamo presi entrambi e abbiamo dormito assieme, quindi metto in carriera anche una notte con Bri.
Oggi Svizzera, come te la cavi?
Oggi torno, nottetempo faccio una guida tona, e vado a raggiungere il cantautore trentino Milo Brugnara in quel di La Vis, perché domani c'è la tappa di Andalo in Trentino, e quindi andrò a far visita a Milo, che tra l'altro sta registrando il suo disco, e quindi magari metterò giù anche qualche chitarrina stanotte se non riesco a prendere sonno.
Esatto, fai una comparsata, un featuring?
Sì, farò un featuring. Il Giro d'Italia alla fine è anche questo, ma immaginate finire dalla Svizzera al Trentino, mi ce ne vogliono di pieni di metano, ragazzi, per arrivarci.
No, beh, ma è incredibile il fatto che tu comunque abbia un appoggio in qualsiasi posto tu vada, cioè è pazzesca questa cosa. Negli anni sei riuscito a costruirti una rete di scrocco incredibile.
Beh, Radio Popolare è per me stella polare maestra in questo, no? Nel senso che quando dici che sei di Radio Popolare, da un lato scatta l'affetto di tutti, chi non accoglierebbe in casa un inviato di Radio Popolare, e poi ovviamente tutti diciamo che associano il giornalista di Radio Popolare all'economia di Radio Popolare, se non ne ha bisogno lui, ed ecco che scatta questa rete di solidarietà. Vorrei ringraziare tutti quelli che tappa dopo tappa, ma anche e soprattutto a Milano, sono venuti a salutarsi, e ce n'è, ragazzi, ce n'è.
Bene, sono contento. Abbiamo visto la tua bella foto, tra l'altro ogni tanto ci scrive qualcuno, stavo guardando il Giro Italia in TV e ho visto apparire il microfonone col logo di Radio Popolare e Guido Foddis che si faceva largo tra i colleghi, quindi è una bella immagine questa che ci danno. Guido, grazie!
Ciao Guido!
Grazie a voi, ci sentiamo a presto. Giovedì, vero? A presto!
Sì, giovedì ciao, domani sì. Siamo fuori, ciao!
Ciao, domani siamo fuori complessivamente come dei balconi.
Domani siamo a Bici e Radici.
In Piazza Morbegno.
Bici e Radici sono... No, non sono quelli di Kiribati.
No,
non c'entra niente.
Non c'entra niente, no.
Quelli Kiribati?
Noi libreria. È lì vicino.
È lì vicino, vero?
Sì.
Va bene. Allora, grazie Dario il Grande.
Grazie a voi.
Noi odiamo tutti i Kings, anche quelli della preistoria. Vogliamo che muoiano. Ma per fortuna abbiamo vinto la nostra battaglia.
Una delle poche.
Sono morti, e sepolti nelle tane degli orsi.
Oh yeah, a domani, ABC Radici. Ciao.
Ciao, ciao.
Dalle strade di Smaialone, leggende, siamo l'ultima difesa, poveri ma belli, contro l'autoritarismo e i nuovi fascismi, la nostra storia è un mito, eroi del proletariato, di Smaialone. Leggende viventi, siamo l'ultima difesa, poveri ma belli, contro l'autoritarismo e i nuovi fascismi, la nostra storia è un mito, eroi del proletariato. Eroi del proletariato.